La parabola di Luca che abbiamo appena ascoltato è certamente una delle parabole più belle e più note del Vangelo. E credo che tutti noi la conosciamo da tantissimi anni, l'abbiamo sentita commentare. Io lessi un tempo un bellissimo volume di Don Mazzolari intitolato La più bella avventura. Ed era un commento appunto di questa parabola, un commento veramente insuperabile. Normalmente questa parabola si chiama la parabola del figlio prodigo, perché certamente è una figura rilevante all'interno di essa. Vi sono però altre due figure che sono comprimarie, quella del padre e quella del fratello maggiore. Normalmente finora ho sempre tentato di scrutare gli atteggiamenti, la storia, le scelte, il ritorno di questo figlio. Da qualche tempo però a questa parte c'è un bisogno profondo, un istinto, non so, qualche cosa di arcano che mi spinge a guardare invece in faccia il padre, a scrutare il suo cuore. E mi affascina quanto mai questa figura che certamente rappresenta Dio, il Padre Eterno, quel Padre che tante volte noi invochiamo nel Padre Nostro. E man mano ci penso, man mano mi affascina, mi incanta, mi meraviglia, mi stupisce e mi porta soprattutto un grande conforto, una grande serenità, una grande speranza. Tantissime volte, fratelli miei, mi ritrovo in situazioni in cui non riesco a inquadrare quei canoni della Chiesa, con gli articoli, con le tradizioni, con le tesi di carattere teologico o biblico, certe situazioni esistenziali. E soltanto in questa visione ritengo di trovare una collocazione, una risposta, un motivo di fiducia per affidare a Dio situazioni e creature. Ieri mattina ho celebrato il commiato cristiano di un giovane di 34 anni. La mamma, con molta discrezione, con molto rispetto e con molto pudore, mi aveva tratteggiato la figura, la storia di questo ragazzo. Credo che ne abbia combinate di tutti i colori. È definito poi, per overdose, in uno dei parchi della nostra città. L'avevo là davanti, e accanto alla madre c'erano i suoi amici. Credo che avessero alle spalle stoglie identiche. Amici che non sapevano farci il segno della croce, che non sapevano sbiasicare una preghiera. Allora, come potevo dare un senso, un significato alle mie parole, al rito, alla presenza, se non avessi potuto contare su questa figura del padre che per certi aspetti umani, per certo tipo di atteggiamento puramente umano, è una persona a un atteggiamento certamente incomprensibile. Supera tutti gli schemi, tutte le misure, tutti i parametri a cui noi siamo abituati, anche giustamente. Per cui questa mattina vorrei tentare di mettere a fuoco questa figura. Ma ho tanta paura perché ritengo che ci sia più del fascino interiore, un qualche cosa di indefinibile dentro di me, piuttosto che un discorso che ha delle sue motivazioni logiche. Colgo soltanto qualche passaggio che poi riguarda anche i nostri rapporti personali col padre, che non saranno stati così burrascosi, così estremi, però il bene e il male in noi è sempre rapportato ai doni che abbiamo ricevuto dal Signore, alla grazia, all'educazione, a mille cose che ci rendono più o meno responsabili. Credo però che siamo dentro tutti nell'avventura del prodigo e in questo rapporto col Padre. Un giorno triste, questo ragazzo disse a suo padre: dammi quello che mi spetta. che cosa li aspettava. La parabola non dice assolutamente niente, è un racconto certamente nato dalla fantasia, nata dal cuore di Cristo. Ma se noi cominciamo a ragionare, certamente quel figliuolo era un arrogante, probabilmente non aveva fatto nulla, se poi andò a finire così, credo che gran voglia di lavorare non l'abbia mai avuta. Eppure pretende come fosse un qualche cosa che gli spettasse con diritto. Ma poi se comincio a pensare, che cos'è che noi ci spetta per diritto? Quali sono le realtà che noi usiamo e che abbiamo creato noi, questo nostro corpo, questa nostra intelligenza, questa nostra capacità di amare, questa nostra possibilità di sentire, di vedere? Cos'è che è frutto del nostro lavoro, che è mio possesso e che ho conquistato con le mie forze? Quando le cose più belle, più care, più preziose della mia vita le ho ricevute tutte in dono, senza far nulla. E anche per voi è la stessa cosa. Perdere questa consapevolezza di aver ricevuto tutto in dono, perdere la consapevolezza che tutto è grazia, credo che sia già una grossa stortura. Ebbene, questo padre, di fronte a questa arroganza, a questo atteggiamento certamente non logico, non batte ciglio. Evidentemente deve aver avuto una forza interiore, una logica sua, che certamente noi facciamo fatica a comprendere, ma che avvertiamo guaia se non l'avesse anche per noi. E questo figlio dice, voglio andarmene. Difatti, dice il Vangelo, dopo pochi giorni se ne va per conto proprio. Ed è questa autonomia che cerchiamo sempre. Questo voler far di testa nostra, questo nostro impegnare la nostra vita, il nostro tempo, le nostre risorse, come riteniamo più opportuno o come immaginiamo che facendo così troviamo la felicità, troviamo il benessere, non ci fidiamo di Dio. Questo però potremmo anche pensare è affar suo, non è affar nostro. Ma ditemi un po', quando ci consultiamo col Signore, quando gli chiediamo il suo parere e poi quando facciamo quello che Lui ci indica o che ci ha indicato o sappiamo che Lui pensa così, non gestiamo forse la nostra vita, le nostre risorse, secondo la nostra testa, non pretendiamo anche noi questo tipo di autonomia che poi ci porta a quei disastri a cui è arrivato anche il prodigo, a quei disagi interiori, a quelle situazioni triste, non tanto perché il padre si vendichi mettendoci in queste condizioni. Lessi un tempo una frase che mi ha colpito veramente. Dio perdona sempre, gli uomini qualche volta e la natura mai. Quando infrangiamo queste leggi della natura, che non sono soltanto leggi che regolano le stelle o le stagioni, ma sono le leggi che regolano la vita, certamente abbiamo sempre un danno. Noi stiamo sopraffacendo la vita, la natura, e stiamo pagando il nostro danno in contanti, giorno dopo giorno, e lo stiamo pagando salato, eppure facciamo ancora di testa nostra e non rispettiamo questo nostro mondo, e la natura ci punisce e ci fa pagare caro le nostre trasgressioni. E di fronte a questo figlio che rivendica tutto questo, il padre che avrebbe potuto bacchettarlo, metterlo in riga, metterlo sulla tenti, è ancora rispettoso di questa libertà anche di sbagliare. Ecco, mi commuove e mi tocca profondamente il fatto che Dio sia rispettoso così di me. Io che sarei un prepotente, che imporrei agli altri sempre quello che ritengo giusto e che ho una consistenza in questo ragionamento molto fragile, mi ritrovo a vedere che Dio ha questo rispetto per le sue creature. Non vi pare veramente un qualche cosa di commovente, di grande, di nobile e di superiore ad ogni possibilità di ragionamento? L'essere perfetto, il creatore di tutto, che si ferma, che bussa alla porta della mia coscienza e della mia libertà e che non entra se io lo lascio fuori. E il concetto di Dio che ci siamo fatti, ho paura, che sia talmente impoverito per cui abbiamo perso veramente le dimensioni di questo mistero grande e nobile. E poi c'è un terzo elemento che mi ha fatto pensare e che mi rende grande, affabile e affascinante questa figura del padre. E abbiamo ascoltato come si era ridotto a pascolare i porci e a desiderare di mangiare quello che loro mangiavano. Allora, ridotto in quella situazione, si dice: mi alzerò e tornerò da mio padre. Una bella parola, una bella frase, ci torna bene, ci canta bene sulle orecchie. Però se comincio a scavare, mi viene da dubitare che il suo ritorno non fosse una conversione autentica, non fosse una nostalgia profonda del tepore della casa del padre e di quell'amabilità che gli aveva usato sempre suo padre. Credo che tutto sommato ci sia stato anche dell'interesse, ci sia stato quasi una costrizione. La vita l'aveva portato a situazioni tali per cui diventava quasi pressoché impossibile continuare su quella strada. Più giù di così, dove si sarebbe ridotto, dove sarebbe potuto andare? E ritorna a casa. E se io, povero diavolo, comincio a pensare a queste cose, volete che quel padre non abbia immaginato che questo figliolo ritornava, sì, perché probabilmente aveva un pizzico di nostalgia, ma anche era stato costretto dalle circostanze a tornare. E questo padre non dice una parola, non giudica, non gli dice come io gli direi, te l'avevo detto io, hai voluto fare di tua testa, guarda come ti sei ridotto. Ma quando lo vide lì corre incontro e l'abbraccia e gli dice quelle grandi parole che voi avete ascoltato e che sono un sogno, che sono musica per le orecchie di tutti. Entra figlio e facciamo festa perché di lontano sei tornato, eri morto e sei risorto. Vi dicevo prima che tantissime volte non so come collocare, non so come inquadrare certe situazioni che escono da tutti gli schemi, vanno fuori da tutti i canoni, sono fuori di tutte le norme, di tutte le leggi. Ecco, io mi salvo soltanto e mi salvo con ebbrezza pensando a questo padre. Per cui le situazioni più disperate, quelle più anonime, quelle più trasgressive, quelle più fuori dei canoni, trovo sempre la scappatoia e trovo sempre la via di uscita affidandole a questo cuore di Dio sicuro che gli risolve quelle cose che né la Chiesa, né i suoi rappresentanti, né la comunità ben pensante riesce a inquadrare e riesce a risolvere. Allora la mia fede riceve un respiro, riceve una luce, riceve delle dimensioni che mi danno veramente gioia e ebbrezza interiore, altrimenti mi sentirei in trappola, altrimenti sentirei tutto il disagio di queste regole che mi costringerebbero in situazioni così tristi e così misere interiormente. Per questo questa mattina vorrei dire a me stesso e a voi, guardiamolo negli occhi questo padre e pensiamo a Dio in maniera nuova, facciamo in modo di avere una riscoperta interiore di questo padre che tante volte noi mormoriamo nella preghiera, Padre nostro che sei nei cieli. Vi dissi un giorno citandovi, sono sempre quelle stesse citazioni che ormai alla mia età faccio fatica ad aggiungerne qualche altra, che François Mauriac, che fu un letterato e fu anche un uomo di Dio serio, disse che se Cristo venendo a questo mondo non ci avesse altro insegnato che possiamo chiamare Dio col nome di Padre, la sua venuta sarebbe già giustificata. Credo che in rapporto a queste considerazioni dobbiamo dire che Mauriac ci aveva preceduti e aveva compreso che è una cosa semplicemente meravigliosa poter chiamare Dio col nome di Padre e poter immaginarlo e pensarlo a tutta ragione che è un Padre che ha il cuore molto più grande di quanto noi non sappiamo immaginare. Un padre che ragiona con dei criteri che certamente superano tutte le nostre grettezze e tutte le nostre meschinità.